Bene, allora, domanda. Con voi è la penultima lezione. Perché domani ho visto che siete voi da vedere il tirocinio il pomeriggio e quindi poi ci vediamo giovedì e fine dei giorni. Allora, con voi abbiamo parlato dello ius publicum europeum, se non sbaglio, vero? Nomos, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo parlare della variante italiana. Con l'occasione facciamo un riepilogo generale delle tematiche del testo. Anche qui c'è da fare una serie di interpolazioni, volendo, nel senso che trovate, per esempio, nel Kusch c'è un capitolo intero sul concetto di acculturazione, che è un concetto abbastanza centrale nel nostro discorso, che è a pagina 65, e poi viene messo in collegamento con tutta un'altra serie di concetti, naturalmente sociologici, che abbiamo incontrato. C'entra la socializzazione, c'entra un po' tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso. Che c'è di particolarmente innovativo nell'applicazione dell'etichetta di acculturazione ai processi di contaminazione delle culture europee? Un po' quello che vi ho detto inizialmente, ovvero sia il fatto che Dumont per primo sottopone l'Occidente stesso al pensiero antropologico, ovvero sia revoca quella assunzione fondante dell'intera disciplina, che era che la disciplina stessa si sarebbe interessata delle culture altre, ovvero sia che avesse come suo indirizzo, come sua mission, se vogliamo usare questo termine molto trendy, quella di capire come mai i selvaggi erano rimasti selvaggi e non erano diventati bravi come gli occidentali, fondamentalmente. L'idea generale era questa, ed era un'idea, come vi ho detto più volte, che stabilisce una gerarchia, evidentemente, ovvero sia mette l'intera cultura occidentale al riparo, su un piedestallo, se vogliamo, al riparo della critica potenziale che può venire da altre culture, perché queste culture sono considerate ad essa inferiori. Quindi la domanda, fino a Dumont, era perché le altre culture non sono come la cultura occidentale. Da Dumont in poi la domanda è: perché la cultura occidentale non è come le altre? Che è un po' diverso, evidentemente. È un po' diverso e deriva dall'assunto, dalla scoperta, dalla sensazione dello stesso Dumont che la grandissima parte delle culture mondiali è coerente e la cultura europea no. Ovvero sia, le altre culture si assomigliano molto, pur essendo diverse, avendo valori diversi, quello che volete, però per una serie di, salve, aspetti fondanti, le altre culture sono omogenee, valorizzano la gerarchia, valorizzano la comunità contro l'individuo, valorizzano delle scelte religiose che siano separate, quindi i piani mondano e religioso sono assolutamente separati, tant'è vero che gli asceti vanno via, non stanno nella cultura, non stanno a contatto, escono completamente dal quadro sociale, eccetera, eccetera, eccetera. La cultura occidentale invece è completamente diversa. La cultura occidentale ha delle caratteristiche che sono assolutamente opposte a quelle delle culture tradizionali. Come chiama Dumont questa cultura? La chiama, come credo di avervi detto ripetutamente, configurazione individualista moderna. E ne sancisce una serie di caratteri, che non vuole essere una serie esaustiva, ma sono comunque dei caratteri piuttosto interessanti. Chi ha il libro, a pagina 35 c'è la citazione. Allora, citando Dumont, vediamo che si considereranno come tratti generali o elementi architettonici i seguenti: individualismo opposto a olismo, primato delle relazioni con le cose opposto a quello delle relazioni tra uomini, distinzione assoluta tra soggetto e oggetto, opposta a una distinzione solamente relativa, quasi fluttuante, segregazione dei valori in rapporto ai fatti e alle idee, distribuzione della conoscenza su piani, discipline indipendenti, omologhi ed omogenei. Come vedete, quello che emerge abbastanza chiaramente dai caratteri della configurazione individualista moderna è la tendenza alla divisione. È l'opera del paradigma out-out, in modo abbastanza netto, perché vedete che tra le varie cose quello che spicca è questa separazione, perché abbiamo la distinzione assoluta tra soggetto e oggetto. Ne abbiamo già discusso di questo? Perfetto. Mi sembrava che fosse sacripante, ma nel dubbio. Allora, la distinzione assoluta tra soggetto e oggetto. La segregazione dei valori rispetto ai fatti e alle idee, che vuol dire che i valori vengono considerati qualcosa di remoto e che non influenza l'agire, no? E poi la distribuzione della conoscenza su piani indipendenti, ovvero sia la specializzazione del sapere, quella di cui abbiamo già discorso spesso e volentieri. Tenete presente che questa è una caratteristica della cultura moderna, perché credo di avervi già detto, per esempio, che Goethe, che è stato uno dei, come dire, dei più grossi esponenti della cultura olista tedesca, se vogliamo metterla su questo piano di discorso, era contemporaneamente fisico, poeta, botanico, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'era questa distinzione per la quale bisognava essere o botanici, o poeti, o drammaturghi, o quello che vi pare che abbiamo noi oggi. Quindi le caratteristiche fondanti della configurazione moderna sono quelle di separare. È quello che viene chiamato gesto diaeretico, ve lo dico per cronaca più che altro, ovvero sia la netta separazione tra una cosa e l'altra, che è esattamente la traduzione dell'out-out. O sei poeta, o sei scienziato, o c'è il valore, o c'è la prassi. Queste sono le cose. O c'è il soggetto, o c'è l'oggetto. Ora, questa particolare affermazione è il famoso cavallo di Troia di tutto questo elenco, perché è facilmente revocabile. Ovvero sia, è vero che c'è una netta distinzione tra soggetto e oggetto?
Abbiamo dato il caso che quando io mi prendo cura di me stesso, nel contempo divento soggetto oggetto.
Più che prendermi cura quando io penso a me stesso, nel senso che qui parliamo di un'attività conoscitiva, no? Allora, il vostro collega è avvantaggiato perché l'ha già sentita la lezione comunque, vi faccio presente che nel momento stesso in cui io mi penso, pensiero riflessivo, lei ogni tanto si pensa, ecco, in quel momento lei è contemporaneamente soggetto e oggetto del pensiero. Non c'è o il soggetto o l'oggetto, perché noi non abbiamo una parte conoscente che è separata dalla parte che si conosce. Siamo sempre noi a pensare a noi stessi. E siccome una delle caratteristiche dell'essere umano è il pensiero riflessivo, che è la prima forma di pensiero e di coscienza, noi nel momento in cui nasciamo come uomini stiamo contraddicendo questo assunto. L'uomo è costantemente soggetto e oggetto, non soggetto o oggetto. È soggetto o oggetto nel momento in cui studia il resto del mondo, potremmo immaginare, e per il momento ci teniamo questa idea cara. Ma nel momento in cui l'uomo studia se stesso, l'uomo non è distinto come soggetto o oggetto, è entrambe le cose contemporaneamente. È un'altra forma della contraddittorialità di cui abbiamo parlato spesso e volentieri. Per cui vedete che la configurazione moderna è pesantemente conformata attorno al paradigma esclusivo, il paradigma out-out. La configurazione moderna si costruisce, chiarendo nello spirito cartesiano tutti questi legami un po' così, poco chiari, un po' confusi, che facevano parte delle culture tradizionali, con le quali le culture tradizionali affrontavano tutto sommato in modo più vicino all'essenza, alla realtà. Perché la realtà, abbiamo visto, è contraddittoriale, è contraddittoria, porta in sé costantemente più cose. Allora, quindi vediamo che questi sono i cinque punti, le cinque linee architettoniche che Dumas segnala come differenze tra la configurazione individualista moderna e le configurazioni oliste. Ora, questa configurazione individualista moderna si afferma, come abbiamo detto ripetutamente, a fine Settecento, col pensiero dei filosofi francesi dell'illuminismo. Nel discorso culturale al quale siamo abituati, noi vediamo questo affermarsi della configurazione individualista moderna come un movimento ineluttabile e definitivo, ovvero sia nella percezione corrente, nelle varie nazioni europee, dall'indomani dei lumi c'è la cultura moderna, come se non ci fossero sfumature, come se fosse stato un out-out, tanto per cambiare. Il problema è, questa rappresentazione è vera? Oppure è una rappresentazione ideologica? Ovvero sia, ci viene raccontata questa storia come evidente strumento di potere, di propaganda, di critica delle culture precedenti, o effettivamente, di punto in bianco, come se avessimo girato un interruttore, ci siamo trovati nella cultura moderna? Credo che il buon senso stesso, senza neanche andare a scomodare troppo gli autori, ci faccia presente che questo discorso così netto non ha senso. Non ha senso perché, tra l'altro, stiamo parlando di culture che avevano una storia millenaria. Parliamo della cultura francese, parliamo della cultura italiana, parliamo della cultura inglese, tedesca, tutte quelle che vi vengono in mente, che erano tra le culture tradizionali più potenti del pianeta. Tra l'altro erano le culture che stavano dominando il resto del pianeta, ovviamente, perché è il tempo del colonialismo, è il tempo dell'eurocentrismo, è il tempo, come abbiamo visto la volta scorsa, dello ius publicum europeum. Quindi queste erano culture forti, per niente in crisi, anzi nel momento del loro sviluppo. Allora una cultura di questo genere, de punto in bianco, perché saltano quattro filosofi francesi, che scompare. Sembrerebbe peculiare, in effetti, no? E quello che dice Dumont è esattamente questo: non è vero, non è andata così. C'è un processo culturale molto più complesso che noi dobbiamo prendere in considerazione e che fa sì che si inneschino una serie di processi locali che Dumont chiama di acculturazione. Acculturazione è proprio quel processo che in antropologia studia il modo in cui le culture altre si adattano alla cultura occidentale. Quindi vedete che anche qui la scelta del termine è una scelta polemica, è una scelta forte, perché Dumont dice esattamente lo stesso, ovvero sia la cultura moderna ha costretto le stesse culture occidentali a dei processi di adattamento, di cambiamento, di riconfigurazione, i quali però, come tutti i processi, non sono a senso unico. Ovvero sia, quando questi processi si sono innescati in seno alle culture europee, non sono state soltanto le culture tradizionali a modificarsi, ma anche la configurazione moderna, perché ogni processo coinvolge tutti coloro che vi prendono parte. Non esiste un processo in cui qualcuno rimane fermo e gli altri invece cambiano, no? Come abbiamo visto nella dialettica del riconoscimento, nell'importanza dei rapporti primari, il soggetto che entra in un processo qualitativo con l'altro cambia, si mette in gioco, è un rischio, per carità, nessuno dice di no, ma di fatto questo è il processo non è mai un'azione a senso unico. Allora, cosa succede? Che in questi processi di acculturazione locale, alla fine emerge cosa? Emerge una variante nazionale della cultura moderna. Ovvero sia, come in un processo virale lo stesso virus entra in diversi organismi e dà vita a diversi processi di contaminazione, allo stesso modo la cultura, la configurazione moderna, che è una, entra in tutte le diverse culture, le quali a loro volta mettono in atto una serie di loro processi peculiari, fondati sulle loro tradizioni, sui loro valori, sulla loro storia, sulle loro priorità, e arrivano lentamente a una forma di convivenza che le modifica, ma modifica anche la configurazione moderna. Per cui non esiste una modernità sola, ne esistono tante. Esiste la modernità francese, esiste la modernità tedesca, la modernità italiana, eccetera. Nel gergo di Dumont queste si chiamano varianti nazionali. Qual è il problema di questo discorso? Che nella percezione corrente le varianti non sanno di esistere. Nella percezione corrente il discorso culturale al quale siamo abituati è che esiste una cultura europea e che di conseguenza siamo tutti d'accordo. L'Unione Europea dovrebbe essere l'immagine di questo accordo. Chi conosce un po' l'Unione Europea, tuttavia, sa perfettamente che al suo interno l'accordo è abbastanza chimerico, non c'è. Nelle grandi questioni le nazioni europee continuano ad avere dei punti di vista diversi. Abbiamo fatto un esempio che è abbastanza calzante, che è quello del welfare. Se effettivamente esistesse una cultura europea, dovrebbe esistere una posizione comune sul welfare. Invece abbiamo una miriade di posizioni, più o meno articolate, però abbiamo la variante scandinava, della quale probabilmente avrete sentito parlare, abbiamo le ottiche tedesca e italiana che sono molto simili, abbiamo i paesi anglosassoni che la pensano in un altro modo. Come mai, se esiste una cultura europea, non c'è un solo welfare, non c'è una sola politica estera, non c'è un solo individualismo, non c'è un solo capitalismo? Tutti i grandi concetti fondanti della configurazione individualista moderna sono tutti storicamente, empiricamente, oggi declinati in modo locale. Quindi abbiamo un capitalismo renano, abbiamo il capitalismo familiare italiano, abbiamo il capitalismo anglosassone, abbiamo tutta una serie di figure che non sono la stessa figura. Si chiamano allo stesso modo, ma non sono la stessa cosa. E questo è un trucco che va messo a fuoco, perché è il modo attraverso il quale i processi di acculturazione vanno avanti. Perché è evidente che la cultura moderna, al suo affacciarsi, è molto più potente delle culture tradizionali. E perché questo accade? Perché la cultura moderna è espressione delle forze più propulsive della società. La cultura moderna nasce dal dibattito culturale che porta all'affermarsi dell'economia, del quale abbiamo parlato estensivamente, se vi ricordate. Il famoso liberalismo, Adam Smith, tutta una serie di cose, l'affermarsi delle industrie, la scienza, la tecnologia, tutta una serie di fattori che in quel momento sono formidabili e difficilmente smentibili. Quindi la cultura moderna si impone con un fascino completamente diverso dalle altre culture che sono superate, arretrate, quello che volete. C'è il mito del progresso che sta nascendo, ci sono tutta una serie di fattori, sia oggettivi che simbolici, che danno alla configurazione moderna una forza espansiva assolutamente inarrestabile. Ma questa espansione non accade tutta insieme in tutta la società, e quello è il problema. L'affermarsi della configurazione moderna avviene per sfere di significato e di influenza, e la prima sfera nella quale si afferma la configurazione moderna è la sfera economica, evidentemente, che è la sfera più importante in quel momento. È interessante sapere, tra l'altro, cosa che noi tendiamo a non conoscere, mi metto nel numero anch'io perché l'ho scoperto recentemente, che in questo periodo nasce anche l'idea moderna di proprietà. Si afferma l'idea moderna di proprietà che prima non c'era, che inizia nel 500 in Inghilterra per andare avanti lentamente e cominciare a diventare dominante in questa fase. Tenete presente che tutti questi processi prendono tempo, anche da un punto di vista dell'industrializzazione. La produzione in serie è quella che porta all'aumento smisurato della produzione di merci e della fine dell'Ottocento, per cui sono tutte fasi molto lente ancora in qualche misura. Allora, però, chiaramente tutto questo affermarsi di cambiamenti, quindi la proprietà privata, quindi la produzione industriale, eccetera, eccetera, avvengono grazie anche all'affermarsi della configurazione moderna, che pone i presupposti teorici perché si creda nel lavoro, perché si creda nell'accumulazione, perché si cambi completamente il punto di vista dell'intera cultura precedente. Quindi questo grosso scarto è la differenza tra le culture tradizionali e la cultura moderna. Ora, dicevamo quindi che si afferma la configurazione moderna principalmente in economia. Poi, una volta colonizzata interamente la sfera economica, però, anche per una legge processuale, quella che abbiamo appena visto, ovvero sia il fatto che non è pensabile che esistano settori assolutamente separati, i settori della società non sono separati come compartimenti stagni. Allora, dall'economia le leggi economiche cominciano a uscire e a interessare altri settori. Ed è l'inizio di quello che chiamiamo economicismo. Cos'è l'economicismo? È l'applicazione a tutte le province della vita del pensiero economico. Cioè la pretesa dell'economia di essere un pensiero non settoriale, ma globale, di poter dare risposte in politica, nella gestione degli affari sentimentali, nella gestione ambientale, in tutta una serie di cose per le quali non si vede perché questo dovrebbe funzionare. Tant'è vero che non funziona, questo lo possiamo dire oggi che lo abbiamo testimoniato. Però comunque l'inizio di questo processo avviene con l'espansione del pensiero economico, delle leggi economiche alla politica. E quindi lentamente la configurazione moderna guadagna terreno. Chiaramente il controllo delle leve della politica e dell'economia dà a questa configurazione delle leve di potere impressionanti. Il controllo della pubblica opinione, il controllo del discorso corrente, il controllo dell'ideologia. Cosa accade? Che continuamente la configurazione moderna attacca e sgretola la resistenza delle culture precedenti, delegittimandole, negando la loro esistenza, sostenendo di esistere soltanto lei, di essere lei l'unico modo attraverso il quale i risultati della modernità si stanno conseguendo. Ma questo non è vero, perché lo zoccolo duro delle culture tradizionali permane. Allora, come possiamo descrivere il quadro dell'espansione e dell'evoluzione della modernità? Lo descriviamo in questo modo: di un perenne processo di conflitto e attrito e acculturazione fra le culture tradizionali e la configurazione moderna, che ha diversi esiti, perché da una parte vediamo che la configurazione moderna diventa sempre più nazionale, cioè assorbe in sé dei valori tradizionali. Dall'altra vediamo che le culture tradizionali perdono lentamente terreno. Perché perdono lentamente terreno? Gli strumenti per rispondere teoricamente li avrete.
Perché vengono assorbite completamente.
Vengono assorbite sempre di più, ma attraverso quale processo? Cos'è che le fiacca lentamente? Dov'è il problema? Cos'è che assicura la trasmissione della cultura?
La migrazione dei flussi migratori.
I flussi migratori sono un aspetto, ma all'interno della cultura i processi di socializzazione. Questo è il punto. I processi di socializzazione vengono sempre più modellandosi sui valori della configurazione moderna che non sui valori della configurazione tradizionale. Questo noi lo vediamo anche nei comportamenti pratici. Sappiate che fino al 1890, quindi praticamente l'altro ieri, la grandissima parte della produzione di beni avveniva in famiglia, ovvero sia le famiglie funzionavano da centri di produzione economica, facevano il pane, facevano il burro, facevano il cibo, facevano i vestiti, facevano tutto loro fino al 1890. Quindi anche l'idea di ricorrere a un mercato per acquistarsi le scarpe, per acquistare il pane, per andare a cena fuori, è un'idea moderna che si afferma lentamente. Perciò che succede? Che lentamente le culture tradizionali perdono terreno, perché non accedono alle istituzioni della formazione e dell'educazione, no? Avendo il potere, la configurazione moderna modella l'educazione a sua immagine e lentamente trasmette i suoi valori, per cui sempre di più la concorrenza, sempre di più l'interesse per le cose e non per le persone, sempre di più una costruzione di specializzazione costante e sempre più esasperata e via discorrendo. Quindi la configurazione moderna lentamente si afferma veramente come la sola cultura esistente. Però questo comporta dei problemi, e questi problemi sono messi estremamente bene in luce dal discorso di Dumont, perché, e non soltanto da lui devo dire per fortuna, perché altrimenti potrebbe sembrare che ci stiamo rifacendo un tantino troppo sempre allo stesso autore, invece ci sono una serie di autori che confermano senza volere questo ragionamento. Allora, cosa ci dice Dumont? Pagina 36, sempre per chi avesse il libro. La tesi sarà non soltanto che l'individualismo è incapace di rimpiazzare completamente l'olismo e di regnare su tutta la società, ma che di più esso non è mai stato capace di funzionare senza che l'olismo contribuisse alla sua vita in modo inosservato e in qualche misura clandestino. Questo cosa significa? Significa che i risultati della cultura moderna, quelli che vengono normalmente propagandati come esclusivo appannaggio della configurazione individualista, sono stati raggiunti perché c'era la modernità ma anche la tradizione. questo è il punto, ovvero sia la modernità ha raggiunto i suoi risultati non da sola, perché da sola non sarebbe stata in grado, ma li ha raggiunti perché poggiava effettivamente su uno zoccolo duro di risorse simboliche, di strutture valoriali, di modelli di comportamento che erano ancora quelli delle culture precedenti. E su questo credo che sia interessante leggere uno storico, il quale raccomando caldamente alla vostra attenzione, che è Eric Hobsbawm, che ha scritto un libro che si chiama Il secolo breve, che è un best seller, ormai siamo credo alla 25ª ristampa, tra l'altro è anche in paperback, per cui potrebbe valer la pena leggerlo, che è la storia del Novecento, ed è veramente un gran bel libro, tra l'altro si legge in modo abbastanza semplice, quasi un romanzo. E in questo libro Hobsbawm ci dice una serie di cose molto interessanti. Per esempio ci dice questo, pagina 37. I vantaggi materiali di una vita entro un mondo in cui la comunità e la famiglia declinavano erano e rimangono innegabili. Questa prima frase già di suo ci dice parecchie cose, no? Vi ricordate tutto il discorso che abbiamo fatto sui rapporti primari, sull'allentarsi dei vincoli familiari, eccetera, eccetera. Ci dice giustamente Hobsbawm che i vantaggi materiali di questa vita libera dalla famiglia sono evidenti, materiali, gli aggettivi contano. Pochi però capirono che una gran parte della moderna società industriale, fino alla metà del nostro secolo, quindi fino al 1950, si era basata su una simbiosi tra la vecchia comunità e i vecchi valori familiari e la nuova società. Di conseguenza, pochi compresero che gli effetti della loro rapidissima disintegrazione sarebbero stati ingenti. Qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è che la stessa configurazione moderna cade nella sua ideologia, cioè si convince da sola di essere veramente soltanto lei la responsabile dei successi e dello stato delle cose nelle culture moderne occidentali, cioè perde di vista il suo stesso essere una parte della cultura e quindi non ritiene che sia importante fondarsi sui valori familiari, non ritiene che sia importante salvaguardarli in qualche misura, ma li vede solamente come li propone ideologicamente al resto del mondo, però sia come dei legami, dei lacci, degli ingombri che vanno rimossi. Qual è il problema? Che la gran parte di quello che lei ha perseguito e ottenuto lo ha fatto grazie a questi valori. Quello è il problema serio della questione. Prego. L'olismo è il modo in cui noi descriviamo le culture tradizionali. Perché si chiama olismo? Perché viene dal greco comunità, unità, tutto, e implica una cultura nella quale il predominio è alla comunità e non all'individuo. Cioè la preoccupazione della cultura è quella di salvaguardarsi anche a scapito delle aspirazioni individuali, a scapito delle pretese individuali e via discorrendo. Quindi la comunità è più importante dell'individuo singolo. Nelle configurazioni individuali, individualistiche invece è il contrario, l'individuo è più importante della comunità e lo stiamo vedendo più o meno in ogni occasione possibile. Allora, chiaro questo discorso, quindi la cultura moderna ottiene i suoi risultati grazie a un apporto che lei non riconosce delle culture tradizionali. E che succede? Andiamo a pagina 38 e finiamo di leggere il pensiero di Hobsbawm, che vi ho già accennato ma credo sia il caso di ribattere. E che ci dice? Ci dice, infatti, il sistema capitalistico, anche quando era stato costruito sul funzionamento del mercato, si era affidato a un certo numero di inclinazioni che non avevano alcuna connessione intrinseca con quel perseguimento dell'utile individuale che, secondo Adam Smith, alimentava il suo motore. Che vuol dire questo? Vuol dire che il sistema capitalistico utilizzava delle molle, delle leve, delle risorse simboliche esistenti nella società, pensando che fossero di sua pertinenza, quando queste non lo erano, non avevano niente a che fare col perseguimento dell'utile individuale. Il capitalismo faceva affidamento sull'abitudine a lavorare, che Adam Smith considerava uno dei moventi fondamentali del comportamento umano, nonché sulla disponibilità degli uomini a rinviare a lungo la gratificazione immediata, cioè a risparmiare e a investire in previsione di future ricompense, sull'orgoglio di ottenere buoni risultati, sul costume della fiducia reciproca e su altre attitudini che non erano implicite nella massimizzazione razionale dell'utilità di ciascuno. Quindi che cosa ci dice Hobsbawm, come vedete? che l'idea di fondare l'intero movimento della società sull'azione razionale rispetto allo scopo, perché quest'ultima frase è quello che dice, no? Non funziona se le togli tutti questi altri gradi di comprensione che non sono moderni, ma sono tradizionali. La fiducia, di cui abbiamo parlato eccessivamente, l'orgoglio del buon risultato lavorativo. Dov'è l'orgoglio del buon risultato lavorativo in un'ottica economica? Dal punto di vista dell'economia tu devi dare il minimo indispensabile per ottenere il prezzo che vuoi ottenere, non parli di qualità. No? Con i vostri colleghi la settimana scorsa parlavamo di Vista, tanto per farvi un esempio, e di tutti i sistemi che Windows ha mandato fuori da quando ha cominciato. Beh, c'è mai stata una volta che fossero sistemi perfetti? No, voi fate i beta tester a vostre spese, il sistema che vi viene dato è palesemente inadeguato, anzi il sistema che vi viene dato conta proprio sul fatto che voi gli comunichiate non si sa per quale ragione a gratis, perché a un certo punto uno dovrebbe anche farsi pagare, visto che fa il beta tester, se vogliamo entrare in quest'ottica, sul fatto che voi segnaliate quali sono i problemi in modo che loro poi possano risolverli. Ma questo non è la soddisfazione del lavoro ben fatto. La soddisfazione del lavoro ben fatto è darti un qualcosa che è perfetto, nei limiti del possibile evidentemente. Ma qui non parliamo di una perfezione tendenziale, qui parliamo del minimo sufficiente per poter essere messo sul mercato. Ed è questa la logica economica. Ed è questo il motivo per cui il mondo di oggi è un mondo del prezzo a poco. Perché tanto basta fare il minimo necessario per ottenere lo stipendio. O per farti dare il prezzo richiesto, non di più, perché il di più non viene valutato. Che io faccia il mio lavoro benino o lo faccia splendidamente, è uguale. Allora perché dovrei farlo splendidamente e perderci tempo sopra? Non solo, ma se io lavoro splendidamente, cioè se io effettivamente profondo nel mio lavoro energie, attenzione, tempo, il mio lavoro costa di più, non è più concorrenziale. Perché noi oggi non ragioniamo in termini di qualità, ma ragioniamo in termini di convenienza. Per cui, paradossalmente, il sistema economico capitalistico, libero dalle influenze tradizionali, porta al peggioramento delle merci, non al miglioramento. E credo che tutti sappiate che ciò che compriamo oggi è peggio di quello che compravamo 5 anni fa. Perché viene prodotto esattamente nell'ottica di durare meno. È la prima volta che noi costruiamo delle cose che devono finire. La costruzione è sempre stata una costruzione per sempre, o perlomeno concettualmente per sempre. I vecchi panni, i vecchi tessuti duravano anni, decenni, fino a che non ne potevi più, li buttavi dalla noia. Oggi come oggi un paio di jeans quanto dura? 3-4 anni, poi lo butti. Per non parlare delle scarpe, per non parlare dell'autoradio, dei telefoni e via discorrendo. Quindi noi stiamo costruendo contro la qualità. Perché il nostro problema non è la qualità dell'oggetto, bensì il fatto che venga rinnovato costantemente l'atto dell'acquisto, che è tutta un'altra cosa. Capite dov'è il problema? Quindi, tra l'altro, vi faccio presente che quest'altro discorso dell'abitudine a lavorare e della disponibilità al sacrificio è una versione laica del discorso che fa Weber sull'importanza per i capitalisti calvinisti del reinvestire i loro fondi nell'industria, tra l'altro, no? Quindi vedete che sono una serie di segnali coerenti che troviamo nella cultura occidentale di critica a questa impostazione. Questa impostazione viene costantemente criticata da pochi, ovviamente, perché non conviene essere quelli che si oppongono a una cultura vincente, ma quei pochi poi vengono ritrovati e riscoperti come precursori, come geni e via discorrendo. Vi ho fatto il caso di Simmel, che è un altro del numero. Vi ho fatto il caso di Weber, che oggi viene studiato per motivi che fino ad oggi non erano assolutamente presi in considerazione. No, il Weber di 20 anni fa non è il Weber che studiamo oggi. Weber era un altro genio e quindi aveva tutta una serie di aspetti, a seconda delle epoche vengono valorizzati ora questi, ora quelli. No? Nessuno parla oggi di Weber per i suoi contributi metodologici, noi parliamo di Weber per tutta una serie di buchi, diciamo, di aporie nella sua teoria che sono oggi affascinanti. Che succede quindi in ultima analisi e prima del break? Che la cultura moderna, la configurazione moderna è la prima a cadere vittima delle sue menzogne e quindi non riconosce l'importanza di tutti questi valori che hanno fatto sì che diventasse ciò che è, ovvero sia che il capitalismo si affermasse su un piede di, come dire, contaminazione culturale che mescolasse l'efficienza produttiva con l'attenzione per la qualità del prodotto, l'efficienza produttiva con l'attenzione per una correttezza nei rapporti fra agenti economici, che non sono economiche, Non c'è correttezza nell'economia, nell'economia c'è soltanto convenienza. Vorrei che queste cose voi le capiste, perché se no il dibattito contemporaneo non lo capirete mai. Perché il dibattito contemporaneo nei media, nei giornali, nelle riviste, dà per scontate cose errate. L'economia non è etica, l'economia non ha criteri per decidere il bene o il male. E siccome la politica invece dovrebbe fare esattamente questo, figuratevi come possiamo lavorare con una politica che fa l'economia. Questo è il problema. Cioè, la politica, come vi ho detto più volte, è una questione di scelta e di gestione di risorse, di ideali, del bene, del male. Quelle sono le questioni. L'economia su queste questioni non ha voce in capitolo, non ha strumenti. All'economia, se conviene, il male va benissimo. Vedi tutte le armi, le mine antiuomo, no? Tutte queste cose che diciamo sempre con falso stupore. Ma quale stupore? Non c'è nulla di cui stupirsi. È normale. Sarebbe strano il contrario. Beh, se dovessimo ragionare in un'ottica etica, non si capisce chi dovrebbe produrre le armi, ovviamente, perché no? Le armi sono un tipo d'oggetto che difficilmente ha degli utilizzi positivi. Parliamo sempre del fatto che ci sono tutte cose che possiamo fare, ho capito, però comunque con un fucile mitragliatore in linea di massima fai male a qualcun altro. Allora, se dovessi ragionare in termini etici, non ci sarebbero armi, non ci sarebbero mine, non ci sarebbero investimenti in armi nuove sempre più efficaci e sempre più distruttive. L'economia questo discorso non lo capisce, perché non ha in sé gli strumenti per farlo. Allora, tutto ciò che aveva a che vedere con la correttezza nei rapporti e con la fiducia, come ci dice Hobsbawm, che è senz'altro molto più intelligente di me su questo, non ci sono dubbi, però ce lo dice molto comodamente e ci fa presente che il clima di oggi è avvelenato non tanto da altri discorsi, quanto dal fatto che la fiducia si basava sulle culture tradizionali, era un valore tradizionale, e col finire delle culture tradizionali la fiducia non c'è più, ce n'è sempre meno, nessuno di noi si fida dell'altro, perché sa perfettamente che non c'è da fidarsi, perché ragiona secondo i criteri moderni. Se l'altro ha interesse a fregarti, ti frega nonostante ti abbia detto qualsiasi cosa, nonostante abbia firmato qualunque contratto, nonostante ti abbia stretto la mano 50.000 volte, mentre in una economia sana c'era di che fidarsi. Se un capitalista della prima ondata, della prima generazione, prendeva un impegno, avrebbe mantenuto quell'impegno anche se poi diventava controproducente. Gli impegni che prendiamo oggi sono tutti come la cordata all'Italia, non so se avete visto. Concorsi, risse, cose per avere una titolarità di cose, rinviata subito e immediatamente dopo. Non c'è niente di stabile, non c'è niente di fisso. Non c'è niente che funzioni in qualche modo. Perché chiaramente tutto questo aiutava, come abbiamo detto quando abbiamo parlato, vi ricordo, del ruolo, delle aspettative, della pianificazione, dei progetti, aiutava a far sì che la società funzionasse. La società funzionava soprattutto perché c'era un fondamento di fiducia reciproca. Nel momento in cui questo fondamento è intaccato, la società non funziona più. Per cui si moltiplicano gli interventi degli avvocati, si moltiplicano i ricorsi alla magistratura, la magistratura non è in grado di dar retta a questi ricorsi e quindi si affossa la certezza del diritto, il che retroagisce ovviamente necessariamente negativamente sulla fiducia stessa. Come vedete il circolo è abbastanza semplice da discutere. Che ora è? 5 minuti di breccia. Allora, diciamo, abbiamo detto che esiste un processo di contaminazione reciproca tra la cultura moderna e le varianti tradizionali, anzi, e le culture tradizionali che porta alla nascita di varianti nazionali. Come accade questo discorso? Allora, dicevamo, a pagina 36 abbiamo un approfondimento un po' specifico e interessante. Questa interazione, tuttavia, per la sua contraddittorietà e per la sua importanza attuale, va chiarita ulteriormente. Nel modello proposto si ipotizza che ogni cultura non moderna, confrontata con il nuovo set di valori, non ne accetti supinamente il primato, ma ponga in essere dei meccanismi di resistenza e adattamento che la portano infine a configurarsi in modo originale nell'universo ora comune della modernità. Quindi questo è quello che vi ho detto fino adesso praticamente, ovvero sia che le culture tradizionali non accettano passivamente di essere scacciate dal loro territorio, dal loro ambiente, ma mettono in atto una serie di strategie che servono a farle resistere. Durante questo processo la cultura tradizionale costruisce delle rappresentazioni che le consentono di mantenere un senso rispetto alla nuova cultura e nelle quali si realizza una sintesi in cui confluiscono due ordini di valori. Gli uni, autoctoni, di ispirazione olista, gli altri, provenienti dalla configurazione individualista. Esse sono quindi una sorta di giano bifronte. Che significa questo? Significa che la cultura tradizionale prende i concetti chiave della configurazione moderna e dà loro un senso ulteriore rispetto a quello che sarebbe stato canonicamente da considerare, mantenendone il nome, ovvero sia li trasforma in tanti cavalli di Troia in qualche modo. Ok? Queste nuove rappresentazioni hanno così due facce: una rivolta all'interno, particolarista, autogiustificatrice, l'altra rivolta alla cultura dominante, universalista. Che vuol dire questo? Vuol dire che dal punto di vista della cultura dominante, delle istituzioni della cultura dominante, la cultura tradizionale si sta adeguando, usa lo stesso vocabolario, dice le stesse cose. Per gli appartenenti alla cultura tradizionale, però, quelle cose significano altro. Non so se mi spiego. È un problema di codice. Abbiamo lo stesso oggetto che si legge con due codici diversi. Uno è il codice della modernità, l'altro il codice delle culture tradizionali. Per il processo di cui parlavamo prima, cosa succede però? L'importante circostanza di cui sinora non ci si era accorti e che la nostra analisi porta alla luce è che grazie al loro lato universalista, questi prodotti dell'acculturazione di una cultura particolare possono entrare nella cultura dominante, la cultura mondiale dell'epoca. Siccome abbiamo visto che c'è questo processo di scambio culturale che è sempre in due direzioni, il fatto che le culture tradizionali reinterpretino i valori della cultura moderna fa sì che questa reinterpretazione venga a sua volta recepita dalla cultura moderna, che si trova a parlare essa stessa una lingua contraddittoria. Non so se questo è chiaro. Poco, eh? Facciamo un esempio concreto. A pagina... A pagina 57 c'è una citazione di una inchiesta sull'Italia fatta dall'Economist, che è la Bibbia del liberismo anglosassone. Cosa ci dice l'Economist nel 2005, quindi siamo all'altro ieri? Pagina 57. Nelle ultime due decadi, i difetti strutturali dell'economia italiana si sono dati a vedere con brutale chiarezza. Quel che rende estremamente difficile affrontarli è la circostanza per cui molti di essi sono stati considerati per anni non debolezze ma punti di forza. Ora, l'Economist non ci spiega molto su questo passo. Il problema qual è? È che l'Economist spesso le considerava punti di forza. Parliamo in particolare della famiglia. Ovvero sia, la teoria economica classica, quella corrente, quella dell'Economist, quindi il liberismo, per anni ha detto che l'Italia si è salvata ed è diventata una delle nazioni più industrializzate del pianeta grazie alle piccole e medie industrie. Le piccole e medie industrie sono manifestazione di cosa? Dell'importanza della famiglia nel tessuto sociale italiano. Perché sono industrie non quotate in borsa, sono industrie normalmente a carattere familiare, sono industrie che da un punto di vista di economia corrente dovrebbero essere fallimentari. Perché il liberismo va verso le multinazionali, va verso la quotazione in borsa, va verso la distinzione fra proprietari e manager, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come giustifichiamo il fatto che lo stesso liberismo per 20 anni ci ha detto che quella era un'ottima idea, poi improvvisamente si accorge che non funziona più? Lo giustifichiamo attraverso il fatto che noi, con la formulazione di capitalismo data in Italia, abbiamo esportato nello stesso capitalismo anglosassone la nozione di famiglia in modo virale. Non so se mi spiego. Cioè, il momento in cui il capitalismo familiare italiano viene riconosciuto nella teoria economica corrente, che è la configurazione individualista moderna, vuol dire che la raffigurazione che la cultura tradizionale italiana ha dato di capitalismo è stata talmente efficace da diventare esportabile. Anche se è contraddittoria, non so se ci fate capire quello che sto dicendo. Vuol dire, l'idea di dire capitalismo familiare è un controsenso dal punto di vista della teoria economica, però la teoria economica la usa, Voi aprite i libri e trovate che vi parlano di capitalismo familiare. Il problema è che è una contraddizione in termini se ragioni come un economista, perché dal punto di vista dell'economista la famiglia è un disvalore, è qualcosa che frena, è qualcosa che ostacola, abbiamo detto milioni di volte. Allora come può esistere un capitalismo familiare? Non so se questo è chiaro. Questo succede perché nella corrente generale della teoria economica, attraverso queste rappresentazioni ponte di Dumont, sono entrati dei valori che sono tradizionali, non sono più moderni. Cioè anche la configurazione moderna di oggi non è così moderna come vorrebbe essere. Capite? Ci sono delle frange della cultura moderna che sono diventate paradossalmente tradizionali, perché attraverso questo processo di reciproca contaminazione le culture tradizionali hanno esportato all'interno della cultura moderna iniziale dei loro valori, tra i quali per esempio in Italia la famiglia. Capite? È un processo di scambio che potremmo quasi raffigurare in modo organico, uno scambio di fluidi. Io prendo una cosa da te, tu prendi una cosa da me, speriamo che non siano tutte malattie mortali, ma comunque insomma generalmente l'idea è quella. Ovvero sia, attraverso queste rappresentazioni, quando l'Italia parla di capitalismo, il resto della cultura occidentale capisce, secondo i suoi criteri, capitalismo nel modo moderno. Ma l'Italia parla di capitalismo anche in modo tradizionale. Quella piccola parola significa due cose contemporaneamente. E queste due cose viaggiano e vanno a intaccare, a insediarsi in altre sensibilità, perché uno dei punti dei quali questo discorso è in qualche misura corollario è che non esistono culture originali e omologhe, omogenee. Credo che questo forse l'abbiate capito, ovvero sia nella cultura italiana, nella cultura francese, nella cultura tedesca, se vi ricordate quello che abbiamo detto del dibattito culture-civilisation, ci sono diverse correnti, correnti che sono sensibili a questo discorso sulla famiglia. Lo interpretano secondo i loro canoni, ma lo interpretano in modo armonico, per cui alla fine c'è un contaminarsi costante. E questo contaminarsi costante ha un carattere che è problematico e interessante allo stesso tempo, ovvero sia il fatto che secondo la configurazione moderna non è concepibile, perché la configurazione moderna è quella che ragiona per out-out. Che c'è però da vedere? Che la stessa configurazione moderna è contraddittoria in sé, perché dice cose che sono contraddittorie con se stesse. Capitalismo familiare è una cosa che la cultura moderna non potrebbe dire se noi fossimo corretti, perché il capitalismo o è capitalismo o è famiglia, e non sono due cose conciliabili. Quindi il punto della questione qual è? Questo, che l'economicismo oggi sta ricorrendo a una serie di strumenti teorici che non sono suoi, lo sta facendo di nuovo, e stavolta lo fa con maggior sfrontatezza, perché non è più in grado di capire le cose. Tutto questo discorso sull'economia fa perno sull'analisi dei distretti industriali, che sono la risorsa centrale del sistema Italia, e che non sono comprensibili alla luce della teoria economica normale, perché nei distretti industriali ci sono problemi di fiducia, ci sono problemi di socializzazione specifica, ci sono problemi di appartenenza territoriale, di lasciti culturali antichi e via discorrendo. Allora il momento in cui la cultura economica di oggi mi dice che i distretti industriali sono quel che sono, quindi spesso delle configurazioni vincenti e di successo nell'ambito economico grazie alle abilità tradizionali della regione, si sta contraddicendo, perché le abilità tradizionali della regione non dovrebbero esserci più. Non so se mi spiego, non so se questo discorso è chiaro. Cioè normalmente voi siete sottoposti a dei discorsi che sono intimamente contraddittori, non contraddittoriali, contraddittori, perché chi li fa predica l'out-out, ma nella pratica applica l'ETET. Quello è il problema. Allora, dal punto di vista dell'ETET è normale farlo, dal punto di vista dell'out-out no. Cioè, se tu utilizzi coerentemente il paradigma esclusivo, dovresti essere coerente con quello che fai. Invece nella prassi noi vediamo che i comportamenti, anche a livello di analisi, anche in discipline come quella economica, che dovrebbero essere le più coerenti di tutte, questi comportamenti sono contraddittori. Capite? E questo, ci dice Dumont, accade perché? Perché la stessa configurazione individualista moderna oggi è intimamente contraddittoria, perché ha recepito una serie di elementi senza saperlo, senza rendersene conto, senza che questo fosse evidente, perché è sempre un discorso clandestino, come dice Dumont, ha recepito tutti questi elementi dalle culture tradizionali che sono sopravvissute per un certo lasso di tempo e oggi è in se stessa contraddittoria. Oggi non c'è più una cultura moderna. neanche quella configurazione individualista moderna iniziale è rimasta pura, perché porta in sé tutta una serie di cose, una serie di valori, una serie di ragionamenti che non sono moderni per niente. Per esempio, tanto per farvi un altro esempio, l'idea dell'originalità individuale che abbiamo noi, il fatto che si debba essere tutti originali, tutti unici, tutti irripetibili e via discorrendo, non è un'idea moderna, perché è un'idea tedesca. Dal punto di vista della modernità com'è partita, dal punto di vista della rivoluzione francese, vi ricordo, noi siamo tutti uguali. Siamo prima esseri umani e poi francesi, tedeschi, quello che volete, come vi dirà poi Herder quando lo leggete. Eppure noi oggi abbiamo il culto della personalità, no? Dobbiamo dimostrare costantemente a tutti di essere unici, lo dimostriamo in modi un po' peculiari, andando in televisione, comprando oggetti, adottando comportamenti strani e via discorrendo. Ma questo culto dell'unicità individuale non è moderno. Viene dalla Bildung tedesca, e la Bildung tedesca è una variante culturale sconfitta, come abbiamo detto ripetutamente. Ha vinto la modernità francese, teoricamente. Però nella modernità di oggi c'è più modernità tedesca che non francese, per cui il problema è esattamente questo. Noi dobbiamo fare in modo di restituire alla cultura europea la sua vivacità. La cultura europea è vivace, è assolutamente costantemente in movimento, cambia, e se cambia vuol dire che potrebbe cambiare ancora in altre direzioni. Questo è lo scopo, come dicevo con un vostro collega poco fa, di questo piccolo libro, è che voi cominciate a ragionare su questo discorso, perché è il compito delle vostre generazioni quello di elaborare una cultura europea vera. Perché la cultura europea fino ad oggi non c'è. E non c'è perché? Perché fondamentalmente l'incarico di creare questa cultura se lo sono preso gli economisti. Non so se avete fatto caso, ma quali sono state le tappe per cui siamo giunti alla Unione Europea?
Attraverso il MEC,
attraverso il mercato comune europeo. Prima attraverso due comunità specifiche, carbone e acciaio, la famosa CECA, e via discorrendo, no? Allora, è evidente che il percorso di costruzione dell'Europa è stato un percorso che presumeva che la unità economica fosse sufficiente per creare una cultura. Quindi noi abbiamo prima fatto le varie comunità del 48, poi abbiamo fatto il mercato comune europeo, poi siamo passati all'Unione Europea, che cos'ha in comune l'Unione Europea? La moneta. E basta. Oggi gli stessi economisti riconoscono che hanno sbagliato. Perché, dicono loro, pensavamo che unificando la sfera economica da questa discendesse l'appartenenza. E abbiamo visto che questo è assurdo, perché la sfera economica con l'appartenenza non ha niente a che fare. La sfera economica crea differenze, crea concorrenza, crea opposizioni, attriti e via discorrendo. Allora vediamo nello stesso mercato dell'Unione Europea di oggi che questa Unione Europea non esiste, perché quando gli spagnoli cercano di comprare gli olandesi o gli olandesi cercano di comprare gli italiani, apri di cielo, spalanca di terra. Dov'è questa comunità europea? Ogni volta salta qualcuno e dice: ah, comprano le nostre industrie. Ma se siamo tutti uniti e siamo tutti europei, le nostre di chi? Sono loro come nostre, teoricamente. Però di fatto vedete che sopravvivono feroci questioni di appartenenza. E questo perché? Perché noi non proviamo appartenenza all'Europa. Nessuno di noi, se viene interpellato, dice di essere europeo. Quando ti verrebbe in mente? Appartieni a chi? A una confraternita di burocrati, a una serie di industrie specifiche, tanti regolamenti e nient'altro? Non è quella l'appartenenza. L'appartenenza abbiamo visto che è un valore primordiale in qualche modo, è un valore che andrebbe creato e costruito con altri strumenti che non semplicemente con patti economici e con accordi economici. Gli accordi economici sono freddi e soprattutto non chiamano in causa nulla di qualitativo. L'accordo economico oggi vale, domani non vale più, se non mi conviene più, tant'è vero che come c'è un minimo di crisi economica tutti che pensano di lasciar perdere e tornarsene a casetta. L'Europa non c'è. E il problema qual è? Che l'Europa, per ammissione di moltissimi dei migliori spiriti contemporanei, è forse una delle poche soluzioni che potremmo dare al rebus culturale che ci aspetta, perché il XXI secolo è un rebus culturale serio. Il XXI secolo non è detto che veda il XXII, se i più catastrofisti degli scienziati hanno ragione, se non cominciamo a ragionare da un punto di vista olista, per cui è molto più importante salvare il pianeta e la specie che non le industrie di quelli che ci sono sopra, perché le industrie senza pianeta non è che possono continuare a produrre, se vogliamo essere un attimo onesti. Allora l'Europa avrebbe le risorse simboliche per diventare una nuova forma di governo. Sta sperimentando da anni delle nuove strategie di governo, una forma di governance assolutamente nuova, innovativa, mai vista nel pianeta fino adesso. Quello che vi stavo vorrei spiegarvi col libro è questo, che l'Unione Europea è la cosa più originale che è successa nella nostra cultura da secoli a questa parte. Ma la viviamo tutti con stanchezza, con noia, anzi, spesso e volentieri con odio, no? Perché vediamo l'euro come radice dei nostri problemi, senza fare un'analisi economica accurata che ci direbbe esattamente il contrario. Ma non è tanto quello il punto, è che non si è riusciti a coagulare passione intorno all'Europa. L'Europa è nata fredda, è nata economica. L'economia, la passione non la suscita, non c'è nessuno che si appassioni se non per i suoi guadagni puntuali, ma in generale non è che dici, ah, che figo, c'è finalmente il mercato comune, te ne sbatti. In linea di massima il problema è quello, come facciamo a ricreare un qualche tipo di appartenenza europea? Quali sono le leve culturali che dobbiamo prendere in considerazione? Qual è il modo attraverso il quale recuperare una dimensione qualitativa dell'essere parte di, della cittadinanza? Perché il grande problema è questo, ragazzi. Quando Hobbes Baum ci dice che la fine della fiducia reciproca intacca i legami, non ha solamente a che fare con i legami macro, non ha semplicemente a che fare con la parte della come dire, dell'organizzazione dello Stato, ha a che fare con i rapporti fra le persone, ha a che fare con il principio di delega, ha a che fare col principio della responsabilità dell'esserci. Tutte queste cose sono quelle che fanno ben vivere. Il sapere che gli altri possono prendersi cura di te se capita qualcosa, il sapere che puoi fidarti a stare in un contesto, il sapere che puoi lasciare la famosa porta aperta, come si diceva a lungo, no? Ecco, allora, questo evidentemente l'abbiamo perso. Il problema è recuperabile? E se è recuperabile, come? Questo è il grande problema che dobbiamo porci. Ed è un problema che implica chiaramente un passaggio preventivo, preliminare, che è quello del prendere atto, del prendere coscienza della nostra cultura, con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Infatti il finale del libro, come vedete, vedrete, è un inizio di studio della variante italiana. Dumont non ha parlato della variante italiana, perché gli sembrava del tutto insignificante, che è triste, però tutto sommato vero, perché noi da qualche secolo a questa parte non stiamo dicendo niente di interessante a nessuno, facciamo solo ridere. Non è divertente far ridere quando sei una delle culture più antiche del pianeta. Allora, da questo punto di vista, effettivamente il discorso da fare è come facciamo a ritornare orgogliosi di essere italiani senza tutto ciò che questo ha significato finora, perché l'orgoglio deve essere elaborato culturalmente, perché un orgoglio di pancia, un orgoglio semplicemente, come dire, emotivo senza nessun filtro, porta a ciò che abbiamo visto al ventennio di qualche tempo addietro, alle ronde di oggi, a tutto quello che conosciamo piuttosto bene, ma non è quello che ci serve. Ci serve un orgoglio aperto, ci serve un modo per creare una cultura accogliente, non solo per gli altri, ma anche per noi. Che una cosa che non viene mai detta sui giornali, se ci fate caso, non è tanto l'accoglienza agli altri, ma anche a noi non c'è più accoglienza. Anche a noi veniamo investiti e lasciati per strada, veniamo lasciati morire per strada se ci vedono in difficoltà, veniamo lasciati negli appartamenti morti per settimane o mesi prima che qualcuno si accorga. Non è soltanto che capita agli stranieri, è molto comodo parlare sempre degli stranieri perché credo che ormai l'abbiate capito, ma il grande problema è che questa cultura non è più accogliente neanche per chi ci abita. Quello è il punto. Questa cultura è moderna. Allora, se c'hai i soldi per pagare qualcuno che venga a controllare se sei vivo o morto, bene, altrimenti no. Non c'è nessuno, il vicino di casa, l'amico, il panettiere, non c'è nessuno che viene a vedere come stai. Allora o te lo paghi oppure credi. Facile. E che tu puoi essere rumeno, puoi essere albanese, puoi essere italiano, toscano, perugino, siculo, cambia poco. Questo è il punto della questione. Allora, una cultura che non accoglie neanche i suoi membri, ovviamente è una cultura che funziona male, perché ricordiamoci cos'è la cultura. La cultura è sempre la sezione finita dell'infinità priva di senso nella quale io vivo bene. Questo è il punto. Cosa che si è un po' persa, tra le altre. Ci siamo dimenticati anche questo discorso. Allora, una cultura nella quale io non vivo bene per definizione non funziona, è sbagliata. Dobbiamo rivederla. Bisogna sottoporla a critica, bisogna tentare di andare a prendere delle risorse che ci permettano di cambiare in qualche modo le cose. Allora, da questo punto di vista, vedrete nel testo che noi siamo abbastanza avvantaggiati, paradossalmente, rispetto agli altri, perché noi siamo di fatto una delle nazioni meno moderne in Europa. Sarà il problema della cultura bimillenaria, probabilmente, sarà tutta una serie di discorsi, ma di fatto noi abbiamo interpretato la modernità in modi assolutamente originali. Tant'è vero che siamo molto poco moderni, siamo molto poco competitivi, siamo molto poco tutto quello che vi pare. In Italia abbiamo visto che c'è la famiglia che è ancora lì, che dà risorse e dà problemi, perché se prendete un'altra interessante cosa, che è un'invettiva di Paolo Silo Slabini, che dovrebbe essere a pagina 59, ci dice, ci fa un lungo elenco dei problemi dell'Italia e ci dice: lavoro sommerso, abusi edilizi, concorsi truccati, evasione fiscale diffusissima, tangenti non meno diffuse, appalti truccati, sport largamente corrotto, università dominate da raccomandazioni, fuga all'estero di tanti cervelli, schiere di parlamentari pronti a votare tutto per denaro o altre utilità, leggi vergogna, ad personam, leggi aggirate con astuti espedienti, stretti rapporti con mafia, camorra e sacra corona unita. Direi che c'è, come dire, solo l'imbarazzo della scelta. Ma qual è il punto di questi discorsi? È che questi sono tutti discorsi che derivano anch'essi dalla famiglia. Quello è il punto. Ovvero sia, in Italia la famiglia funziona a tutto tondo, perché poche pagine prima avrete trovato, leggendo, che molti specialisti di malattie psicologiche e anche altri generi di disagi riconoscono che l'Italia è una di quelle in cui c'è meno sofferenza psicologica, meno sofferenza ed esposizione ad attacchi di panico, a problemi come l'alcolismo e la droga rispetto a tutto il resto del mondo, e dicono anche che questo succede grazie alla famiglia. Per cui la famiglia è veramente una di quelle cose con le quali non si sa bene che dire, pro o contro. Il problema dov'è? Che noi, siccome la famiglia non la tematizziamo mai, questi pro e contro non li vediamo, li subiamo e basta. Ed è evidente che il problema della raccomandazione, della corruzione, della mafia e di tutte queste altre cose che abbiamo letto spesso e volentieri è un problema che ha un'affinità formale con la famiglia. Non è un caso che le famiglie mafiose si chiamino così, no? Allora, evidentemente, se noi non cominciamo a ragionare sulla famiglia in modo chiaro, parlandone, discutendone, non dandola per scontata che è quello che facciamo, la famiglia smetterà forse di tornare come un rimosso freudiano con queste vesti catastrofiche. La famiglia deve essere una risorsa che noi potremmo sfruttare, potremmo reintegrare, potremmo rivalutare. Se non ne prendiamo atto e non ne prendiamo coscienza prima, però questo non accadrà mai e continuerà a funzionare come un grosso problema. E soprattutto lo Stato non farà mai niente in questione, non farà mai niente in proposito, come abbiamo detto più volte. Non c'è una politica della famiglia in Italia, non c'è verso. La famiglia deve fare quello che fa. Ora, quello che fa non lo sappiamo, perché rientra anch'esso nella sfera dell'ovvio. Non abbiamo la percezione, come vi ho detto quando abbiamo parlato di socializzazione, del fatto che la famiglia riveste un ruolo pubblico importante. Sono affari dei genitori, se li allevassero loro i figli, no? Sono affari anche nostri, perché quei figli sono italiani futuri. E peggio vengono allevati e peggio sarà per tutti. Perché il bambino di 12 anni che m'accoltella per prendermi l'orologio è un problema anche mio, non è soltanto della famiglia, tanto per rimanere a un livello base, chiaramente, no? Ma comunque, che cosa potrà insegnare a suo figlio uno che a 12 anni oggi m'accoltella per prendermi l'orologio? Eccetera, eccetera, eccetera. Diventa un moltiplicatore spaventoso, eppure oggi non troviamo uno straccio di governo che uno che investa nella famiglia, che dia servizi a sta benedetta famiglia, che consenta alla famiglia di riampliarsi se fosse il caso. Perché tutti questi servizi della famiglia fino al 1890 non esistevano, se li faceva la famiglia, non è un caso. Ma le cose sono cambiate nel frattempo, siamo passati dalla famiglia estesa alla famiglia nucleare, non ci sono più i nonni, non ci sono gli zii, non ci sono gli amici, non c'è tutta quella gente che creava un universo dotato di senso intorno alla famiglia. In certi luoghi si ricrea, non so se avete visto le fate ignoranti qualche anno fa. Le fate ignoranti era un bel esempio di questo tipo di comunità aperta che in qualche modo fa da famiglia. E in certi condomini accade, ma sono colpi di fortuna. Perché non tentare di renderlo un modello? Perché non riflettere su questo? Perché non vedere quelle che sono le peculiarità della cultura italiana senza dare un giudizio preventivo, ma cercando di vedere se fossero applicabili, se fossero qualcosa di sfruttabile in una nuova ottica? Trovate nel testo un accenno a un altro pensatore italiano che mi piace molto, che si chiama Franco Cassano, che parla di pensiero meridiano. Ecco, il pensiero meridiano è qualcosa al quale mi rifaccio molto intensamente in quest'ottica, anche se lui, diciamo che predica una differenza tra il sud e il nord, che secondo me è superabile, una differenza fra Italia e il resto dell'Europa, ma ad ogni modo è un punto di vista. Quello che dice Cassano è che non è detto che il sud debba necessariamente diventare moderno come il nord. Questa è un'ottica evolutiva, lineare, progressista. Tutti devono diventare come quelli che hanno fatto le industrie. Perché il sud non deve avere un modello di sviluppo alternativo? Perché non può pensare secondo altre linee di ragionamento? Perché non sfruttare queste affinità profonde che esistono a livello mediterraneo tra le nazioni del Mediterraneo, che configurano un bacino di cultura completamente diverso dalla cultura moderna del nord Europa? Quindi ci sono una serie di fermenti notevoli da prendere in considerazione, ci sono una serie di autori che tentano di rivitalizzare questa cultura in altre direzioni. Non dobbiamo diventare moderni oggi, perché la modernità è finita e questa è un'opportunità epocale. Non dobbiamo più adeguarci, non dobbiamo più far finta di essere moderni come abbiamo fatto per perlomeno 50 anni. Dobbiamo pensare ad essere noi. Questo potrebbe essere la base dell'orgoglio. Dobbiamo proporci come possibile alternativa, o perlomeno come partner che è in grado di dire cose nuove a una cultura europea che non c'è. Dovremmo cominciare a diventare i motori di questa cultura europea. Però è evidente che è un compito lungo, è un compito sul quale dobbiamo cominciare a ragionare oggi e che poi, forse, in un secondo tempo, porterà dei risultati. Non sono processi semplici, non c'è bacchetta magica, non c'è progetto europeo che tenga. Qui bisogna costruire una sensibilità rinnovata su questi temi. Ora, il problema dov'è, come vedrete nel libro? Che questi temi non vengono affrontati mai. Semplicemente mai, perché è chiaro che il discorso culturale prevalente li vede come fumo negli occhi, perché sono una smentita costante di quello che viene raccontato normalmente, ovvero sia che c'è una cultura europea, c'è una cultura occidentale, e quindi che problema c'è? È solamente questione di tempo e ne vedremo i risultati. Il problema è che i risultati li stiamo vedendo nella direzione opposta, quindi evidentemente sono semplicemente chiacchiere. Sono chiacchiere che non riconoscono assolutamente la sostanza del problema. La sostanza del problema, come dice Dumont, è che noi siamo di fronte a una serie di culture apparentemente simili ma che non comunicano, perché continuano a pensare di dire le stesse cose e non le dicono, per cui è un dibattito chiuso. Un mio collega tempo addietro, a un convegno al quale eravamo, ha detto: io sono sorpreso del fatto che, come facciamo un convegno europeo, la gran parte del tempo la passiamo a cercare di spiegarci cosa intendiamo con le parole. Ha detto: a me non sorprende per niente, è normale, perché quello che io dico cultura il francese lo interpreta in un altro modo, quello che io dico welfare il tedesco lo capisce, l'inglese no, quello che io dico politica estera di un certo genere è un'altra cosa in Olanda, e via discorrendo, perché noi pensiamo di capirci ma non ci capiamo. Allora tutte le culture europee oggi dovrebbero cominciare a prendere senso e a prendere coscienza di sé e cominciare a svelare questi trucchi, cominciare a dire: per noi il capitalismo è questo, non quello che dite voi. Non c'è più bisogno di essere affetti da piaggeria verso la configurazione vincente, perché la configurazione non vince più. Oggi è il tempo di pensare altrimenti. Però, chiaramente, vi ripeto, è un compito che bisogna accollarsi in qualche modo. È chiaro che probabilmente a voi non interesserà, ma è naturale che siano cose che vanno diffuse, vanno alimentate, perché dal vostro punto di vista di operatori internazionali, forse potenzialmente della sicurezza, queste cose dovreste saperle e potreste fare qualcosa probabilmente perché le cose cambino. Chi può dire chi sarà colui che lavorerà per far sì che queste cose avvengano? Il punto centrale però è che non sono cose che si imparano, sono cose che vanno fatte, torna in ballo il discorso della responsabilità. Sono le nuove generazioni che hanno il peso, in qualche misura, di questa elaborazione. Io, per quanto ancora reggerò, poi quelli che avranno ascoltato, se ci sarà qualcuno, se no, pazienza, comunque avremo fatto il possibile. Che ora è, scusate? Domande su quanto abbiamo detto fino adesso?
Io volevo fare un'osservazione.
Prego.
Comunque questo dibattito l'ho sentito più volte anche in lezione, il fatto della famiglia. Però vedo che comunque le risposte non è che ce ne sono più di tanti. Non è che non se ne parla, non è che è rimasto scuro, comunque se ne parla più di ogni certo, vedo che comunque si affrontano queste tematiche.
Oh, il problema è che affrontare la tematica è una cosa, affrontarla con certi strumenti è un'altra. Nel senso che io sono ormai, penso, 20 anni.
La risposta non viene dall'alto, nel senso delle persone.
Chiaro, il problema è che bisognerebbe diffondere la percezione di questi discorsi, cosa che invece purtroppo attraverso i media non accade, nel senso che la famiglia è sempre questo oggetto intorno al quale ci si lamenta che la famiglia non fa figli, quindi non abbiamo più italiani e dobbiamo ricorrere alla manodopera straniera. La famiglia non adempia ai suoi obblighi, quali siano questi obblighi non si capisce di preciso, perché se ci sono gli obblighi ci dovrebbero essere anche dei diritti, come ci insegna il discorso. Ecco, però questo è un discorso che non viene affrontato. Soprattutto non si riconosce l'importanza della famiglia, come non si riconosce l'importanza dell'educazione, della scuola. La scuola è un buco nero. Eppure scuola e famiglia sono, non a caso, le agenzie di socializzazione centrali, ma questo viene mai detto? Rarissimo. Anche perché se uno lo dicesse poi non potrebbe far finta di niente, una volta che tu riconosci alla scuola, alla famiglia questo ruolo.
A me non piace molto la televisione perché vedo che adesso è molto degradata come strumento.
Abbastanza.
Sì. Guardavo Buona Domenica, che ripeto non
vabbè,
mi piace.
Capita.
Niente, parlavo che proprio parlavano proprio persone molto intelligenti, avvocati. Parlavano proprio del fatto dell'educazione della famiglia che non viene rivalutata, cioè tutti questi argomenti che noi abbiamo fatto, però comunque non è che
non se ne esce, come si dice, quello è il problema, esattamente lì il punto della questione è assolutamente quello, ovvero sia il come posso dire, la gran parte di questi argomenti e di questi dibattiti voi li avete sentiti in giro, non è che non l'avete sentiti perché se ne parla, il problema è che parlarne semplicemente non cambia nulla. Il problema è che se noi non cominciamo a riqualificare certi ragionamenti, se non cominciamo a mettere in atto dei comportamenti veri, pratici, non andremo da nessuna parte. Perché a parole sono bravi tutti, come si dice, ma il problema è che questo tipo di impostazione è un'impostazione che dovrebbe essere non dedicata semplicemente alla famiglia, però sì, è proprio il cambio dell'ottica con la quale guardi la società che dovrebbe accadere. Allora, con quell'ottica verrebbero una serie di priorità completamente diverse da quelle odierne. Se invece ragioni nell'ottica prevalente sulla famiglia, è chiaro che non farai mai un tubo, perché dal punto di vista economico la famiglia serve. O serve per certe cose, quindi che fai? Fai in modo di farle avere più soldi perché così può consumare di più, ma non è quello il punto. Il punto è che l'azione qualitativa della famiglia dovrebbe andare in un'altra direzione, capisce? Cioè questo è il disastro, il problema serio della questione è che se noi parliamo di questi argomenti nell'ottica prevalente abbiamo quello che dice lei, perché l'ottica prevalente non valorizza adeguatamente la cosa, non vede proprio il problema. Dal punto di vista dell'ottica prevalente la famiglia deve avere più soldi perché così compra la babysitter, compra il badante per la nonna e via discorrendo, non so se mi spiego.
Pensavo proprio che si doveva ampliare questo discorso direttamente sull'educazione.
No, però il problema qual è? Che questo fa un effetto domino, perché quando lei comincia a dire una cosa poi gli effetti sono molteplici, perché è necessario che...
Un ragazzo del pubblico molto intelligente che infatti ha fatto un'osservazione che io pensavo nessuno ha risposto a quella domanda, cioè,
è un muro di gomma,
un
classico,
tutte risposte che non avevano...
Quando vi dicevo, se vi ricordate l'altra volta vi dicevo della la stigmatizzazione che viene fatta in via morale degli autori quando uno non vuole rispondere, esattamente questo è il problema, perché se tu dovessi rispondere a certe questioni, queste questioni portano con sé una serie di altre conseguenze, non puoi affrontare soltanto il problema famiglia, perché il problema famiglia è un aspetto di un problema più ampio. Allora se tu lo riduci a un problema funzionale, non funzionerà mai, è chiaro. Allora se tu non modifichi il quadro di riferimento generale, quindi se non fai una critica al sistema culturale nel quale vivi, questo discorso non andrà da nessuna parte, e questa critica la puoi fare solamente una volta che prendi atto di tutta una serie di cose. e dovresti comportarti di conseguenza. C'è soltanto una serie di sei che non finisce più, però purtroppo è l'unico modo, perché altrimenti dobbiamo aspettare, come probabilmente accadrà, che il sistema collassi, e a quel punto, dopo che non ci sarà più niente da salvare, diremo: ok, adesso che facciamo? Vediamo un attimo di orientarci. Ma è un po' complicato effettivamente questo genere di atteggiamento. Invece quello che conta è tentare di spostare lo sguardo, ragionare molto sul discorso et o out-out, cercare di vedere dove va, come viene fuori, perché quel discorso della famiglia in un regime out-out non ha senso. Per quello vi dico, sarebbe molto più auspicabile qualcuno che si prende le sue responsabilità. Allora, siamo in un mondo economico, il mondo economico è così, la famiglia non serve a niente, gli facciamo avere i soldi e poi prenderanno badanti, prenderanno babysitter, cresceranno i ragazzini come possono e se possono, se no comunque compreranno, per cui a noi tutto sommato che ce ne frega.
A parte che secondo
discorso
me
finale,
è sbagliata,
insomma,
cioè, di nuovo la trasmissione proprio, perché Buona Domenica su un'agenzia di collocamento,
cioè. Su questo non c'è piove, però voglio dire, a un certo punto effettivamente se uno stimolo al discorso potesse venirne, sarebbe niente male. È discutibile, ma quello è un problema un po' più contenuto. Il problema ampio della questione è che veramente, affrontando con la stessa ottica i temi, ci troviamo dove siamo, perché il problema, il tempo in cui siamo è un frutto di quell'applicazione. Cioè non la risolvi continuando con quell'ottica, perché è ovvio che l'ottica ti porta qui, l'ottica ti porta a non riuscire ad apprezzare certi ruoli e certi compiti che invece sono centrali, come appunto l'educatore, l'insegnante, il docente, il genitore e via discorrendo. Sono tutti compiti che sono compiti che erano tradizionalmente reputati, no? Prendete il libro cuore, prendete tutta una serie di vecchi esempi e vedrete che il maestro era una delle persone, delle personalità centrali nelle comunità. Oggi il maestro è spiegato. È lo spiegato di turno, che si sta infrattato lì, fa niente dalla mattina alla sera, ruba lo stipendio e via discorrendo tutta una serie di visioni di questo genere. Perché è ovvio. Perché è evidente che l'economicismo lo valuta in un certo modo. Stupidamente, tra l'altro, perché poi dopo l'economia ti dice pure che ha bisogno di gente intelligente, preparata, che sia in grado di applicare le nuove strategie e via discorrendo. La società dell'informazione, abbiamo una manica di ignoranti che non finisce più. Questo è il risultato finale. Però comunque, insomma, ecco, questo più o meno è quanto. Ci vediamo giovedì, direi.